Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, vi invitiamo a seguire la lettura dei versetti 3, 4 e 5 della Sura di Jasiya o della Genuflessa. Alla recitazione in arabo seguirà la traduzione in lingua italiana. Nel nome di Allah, il clemente, il misericordioso. In verità, nei cieli e sulla terra ci sono segni per coloro che credono. Nella vostra creazione e negli animali che dissemina ci sono segni per coloro che credono con fermezza. Nell'alternarsi della notte e del giorno, nell'acqua che Allah fa scendere dal cielo e per mezzo della quale vivifica la terra dopo che era morta, nel dispiegarsi dei venti ci sono segni per coloro che ragionano.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'Irib ogni giorno trasmette su onde corte dalle 10.30 alle 11 ora italiana sulla frequenza 6.135 kHz pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianaIRIB. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Attacco all'ambasciata a Zera, Iran, aggressore aveva motivazioni personali. Hezbollah, Libano rimarrà la casa della resistenza. E usa il video sconvolgente di Nicholas picchiato dalla polizia di Memphis. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima. Vi presento la programmazione di oggi, sabato, il 28 gennaio 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. E il commento di oggi riguarda la resistenza dei paesi latinoamericani contro gli Stati Uniti. Dopodiché vi invito ad ascoltare un'altra puntata della rubrica Le meraviglie dell'Iran, un programma dedicato alla presentazione delle attrazioni turistiche del nostro paese Iran. Ed ora amici, passiamo alle notizie. Il ministro degli esteri iraniano ha fermamente negato che l'attacco all'ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian fosse un atto terroristico ed ha ribadito che l'aggressore aveva motivazioni personali. Ieri Hossein Amir Abdollahian, partecipando a una conferenza stampa dopo aver visitato i feriti nell'attacco, ha detto che l'aggressore è agito solo per un movente personale e le autorità competenti stanno seguendo pienamente il caso. Venerdì un uomo armato ha fatto irruzione nell'ambasciata Zera, nella capitale iraniana, ed ha ucciso una persona ed altre due guardie sono rimaste ferite. L'aggressore, secondo le indagini iniziali, avrebbe sostenuto che nell'aprile scorso sua moglie si era recata in questa sede diplomatica e da allora non aveva più fatto ritorno a casa. L'uomo si sarebbe quindi recato frequentemente nell'ambasciata senza ricevere risposte, giungendo alla conclusione che la moglie si sarebbe trovata in seguito in uno dei locali all'interno della sede diplomatica. Questo sarebbe stato il motivo che lo avrebbe spinto al gesto di ieri. Il capo del consiglio esecutivo di Hezbollah, Seyed Hashem Safieddin ha definito traduttrice la normalizzazione delle relazioni con il regime sionista, affermando che il Libano non si muoverà mai in quella direzione e rimarrà la casa della resistenza. La normalizzazione delle relazioni con il regime sionista e il tradimento e la resistenza continuerà fino alla liberazione di Gerusalemme, ha dichiarato domenica Seyed Hashem Safieddin durante una cerimonia nel sud Libano. Il Libano non cadrà di fronte alle minacce straniere e rimarrà un luogo di resistenza. Il Libano non sarà affatto a pezzi e non sarà tra i compromessi e i paesi che si sono arresi, ha dichiarato Safieddin. L'alto funzionario ha sottolineato che a 40 anni dalla sua fondazione Hezbollah è diventato molto più forte e si oppone ancora alla normalizzazione dei rapporti con il regime sionista. Nel 2020 gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain hanno firmato accordi immediati dagli Stati Uniti con il regime sionista per normalizzare i loro legami con il regime e alcuni altri stati regionali, vale a dire il Sudan e il Marocco, hanno seguito l'esempio subito dopo. È stato pubblicato il quarto video, quello più sconvolgente a cui facevano riferimento la polizia e FBI. Non fa parte della body della polizia di Memphis, ma arrivano da una telecamera fissa di sicurezza, sempre della polizia municipale. Non c'è audio, ma si vede Nicholas picchiato dagli agenti e colpito alla testa più volte, prima preso a calci e poi a pugni, mentre è ammentato e tenuto fermo da due poliziotti fino a che non è a terra inerme. Proteste sono scoppiate in numerose città degli Stati Uniti. Nella città del Tennessee, riferiscono i media locali, i manifestanti hanno bloccato il ponte dell'interstate 55 che attraversa il fiume Mississippi e porta verso l'Arkansas. A Washington decine di manifestanti si sono radunati alle Fiat Park vicino a Black Lives Matter Palace e in K Street, mentre a Boston hanno marciato lungo Tremont Street, creando problemi al traffico cittadino. La NBC segnala manifestazioni di protesta anche a Sacramento, San Francisco, Atlanta, Asheville, Philadelphia, Providence e Dallas. Decine di manifestanti, per lo più giovani, si sono radunati davanti alla Casa Bianca con cartelli che chiedevano la fine del terrore della polizia. Il presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di crimini neonazisti, recita infatti un telegramma riportato dall'agenzia di Stato russo via Novosti. Dimenticare le lezioni della storia porta alla ripetizione di terribili tragedie. Ne sono prova i crimini contro i civili, la pulizia etnica, le azioni punitive organizzate dai neonazisti in Ucraina e questo male che i nostri soldati stanno combattendo con coraggio fianco a fianco. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato la nomina di Jeff Zients all'incarico di capo gabinetto della Casa Bianca al posto di Ron Klain. In una nota il presidente USA ha ringraziato Klain per il suo impegno durante gli ultimi 36 anni. Insieme abbiamo combattuto diverse battaglie ed è una delle persone più intelligenti, determinate e persistenti che abbia mai conosciuto. Il nuovo capo di gabinetto, Jeff Zients, ha coordinato la risposta del governo federale alla pandemia di Covid-19 e la campagna di vaccinazione. Il premier De Croo non pensa che il nostro paese sia inferiore ad altri, siamo allo stesso livello di Francia, Spagna e Italia. Per 92 milioni di euro di missili anticarro, missili terra-aria, mitragliatrici pesanti, fucili e munizioni, il governo federale sta compiendo uno sforzo in più per aiutare militarmente l'Ucraina nella guerra con la Russia. E le armi provengono da scorte della difesa o sono state acquistate dal governo dall'industria degli armamenti belga per la spedizione immediata. Il ministro della difesa De Donder non fornisce dettagli sulle armi per motivi di sicurezza, ma lei e il premier Alexander De Croo contraddicono fermamente che si tratti di rottami. Non lavoriamo con gli scrappers, il nostro esercito è ben equipaggiato, certo l'attrezzatura viene rinnovata e la nuova attrezzatura è migliore della vaccina, ma ciò che offriamo è perfettamente funzionante. I ministri della migrazione dell'Unione Europea si riuniscono giovedì per discutere delle restrizioni sui visti e di un miglior coordinamento all'interno del blocco per poter rimandare nei loro paesi d'origine, compreso l'Iraq, un maggior numero di persone che non hanno diritto all'asilo in Europa. Tre anni dopo che l'Unione Europea, 27 nazioni, ha concordato di limitare i visti per i paesi ritenuti incapaci di coordinare per il rimpatrio dei loro cittadini, solo il Gambia è stato formalmente punito. L'esecutivo della Commissione Europea ha proposto misure simili nei confronti di Iraq, Senegal e Bangladesh, anche se due funzionari dell'UE hanno dichiarato che la cooperazione con Dhaka per il rimpatrio delle persone è migliorata. Tuttavia, il tasso complessivo di rimpatri effettivi dell'UE si è attestato al 21% nel 2021, secondo i dati Eurostat, gli ultimi disponibili. Si tratta di un livello che gli Stati membri considerano inaccettabilmente basso, ha detto uno dei funzionari dell'UE. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha respinto una richiesta del governo tedesco per la fornitura di munizioni per carri armati che Berlino intende trasferire in Ucraina. Lo riporta il quotidiano brasiliano. La decisione è stata presa il 20 gennaio. Stiamo parlando di munizioni per carri armati Leopard 1, secondo Folha. Oggi solo quattro paesi utilizzano questi carri armati, uno dei quali è il Brasile. Fonti del giornale hanno affermato che l'attuale comandante delle forze di terra brasiliane, Julio César Arruda, ha sollevato la questione per una discussione con il presidente prima delle sue dimissioni. Ha detto che il Brasile potrebbe ricevere circa 5 milioni di dollari dalla Germania per il trasferimento di queste munizioni, ma allo stesso tempo ha ammesso che era possibile vietare alla FRG di trasferire munizioni all'Ucraina. Il signor Lula da Silva ha riferito di aver rifiutato la Germania dicendo che non c'è bisogno di provocare i russi. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. I paesi latinoamericani resistono alla politica americana. I paesi dell'America Latina, nel tentativo di resistere alla politica distruttiva degli Stati Uniti, parlano di creare una moneta unica. Prendere l'iniziativa su un percorso pubblico dimostra le serie intenzioni di spostarsi dall'ingombrante tutela del fratello maggiore, ritiene il politologo Tomagnan. Brasile e Argentina stanno per annunciare ufficialmente l'inizio dei lavori congiunti per la creazione di una moneta comune. Lo riportava in precedenza il Financial Times con riferimento al capo del Ministero dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa. Ha detto al giornale dell'imminente decisione di iniziare ed esplorare i parametri necessari per una moneta unica. L'iniziativa dovrebbe poi estendersi al resto dell'America Latina. Secondo il politologo, membro del club di esperti di Gloria Garnick, parlare di una nuova unità monetaria è il risultato della politica globalista degli Stati Uniti e del loro atteggiamento di pressioni indebite nei confronti dei paesi terzi. Le stelle e strisce in realtà creano opposizione con le proprie mani, spingendo verso la formazione e lo sviluppo di una tendenza di impostazioni multipolari in tutto il mondo. I paesi dell'America Latina sono considerati dagli Stati Uniti un appendice di risorse, un hub per l'utilizzo di manodopera a basso conto, il cortile di casa. Inoltre, dato il complesso sistema politico interno della maggior parte dei paesi sudamericani, gli Stati Uniti stanno avendo l'opportunità di testare sul campo i meccanismi del soft power, per non parlare degli schemi dietro le quinte dei servizi speciali per il controllo del traffico di armi e droga, ha detto Tumanian in una conversazione con Politexperts. Il fatto è che la Casa Bianca non ha categoricamente bisogno di vicini forti e indipendenti capaci di competere e rappresentare un pericolo vicino ai propri confini, da cui l'interferenza sistematica negli affari interni dei paesi della regione. Fattori come i disordini in Brasile, le guerre di cartello in Messico e molti altri fenomeni negativi.
Le meraviglie dell'Iran. Tra le bellezze della città di Kashan possiamo citare la moschea e la madrasa di Agha Bozorg e il borgo di Qamsar. La moschea e la madrasa, o a scuola di Agha Bozorg, grande signore, figurano tra i migliori esemplari di architettura irano-islamica, e la particolarità di questi due edifici è il fatto che sono stati ideati su misura per il clima desertico della città. All'interno del cortile del complesso vi sono dipinti sui muri panorami naturali immaginari che dunque rimediano alla brulità del panorama reale, ed in combinazione con i disegni vi sono anche dei giardini che cercano di creare un'atmosfera soave ed accogliente nel cortile circondato dalla scuola e dalla moschea. La moschea e la scuola prendono nome da Agha Bozorg, ovvero Mullah Muhammad Naraqi, religioso di spicco del XII secolo dell'Egira lunare, che costruì il complesso con le donazioni di Haj Muhammad Taqi Khanban. La moschea comprende due piani ed è sovrastata da una meravigliosa cupola, accanto alla quale si trovano due minaretti. La cupola è fatta di mattoni e si erge su 8 colonne ed è a doppio tetto. Il primo tetto ha il ruolo di sostenere il peso del tetto intero e di dividerlo sulle colonne. Il tetto esteriore è fatto in modo da accrescere il volume della cupola e serve anche a proteggere il tetto inferiore. Sulla parte esterna del tetto esterno poi ci sono le decorazioni. Nella cupola vi sono anche delle fessure che lasciano passare la luce del sole. Le pareti sono abbellite con i versetti del Corano. La moschea ha singolarmente tre sale per la preghiera ed i materiali impiegati nella sua costruzione cercano di limitare il considerevole sbalzo di temperatura tra la mattina e la notte. Il borgo di Qamsar è la perla del deserto della regione di Isfahan ed ogni anno, nei mesi di aprile e maggio, è il luogo di riunione di coloro che sono innamorati dei fiori e del loro profumo allettante. I dintorni di Qamsar sono tutti dedicati alla coltivazione di fiori, per lo più rose. Ed in primavera gli uomini e le donne che sono intenti al raccolto accolgono affettuosamente con i propri fiori i viaggiatori ed i turisti. Il piccolo centro di Qamsar produce annualmente oltre 500.000 tonnellate di fiori che vengono fatti ebollire in degli appositi recipienti per la produzione di acqua di rose. La raccolta dei fiori in primavera dura mediamente 10-15 giorni
e ci sono tanti piccoli segreti per poter poi ricavare un profumo adeguato. Bisogna raccogliere i fiori prima del sorgere del sole, perché il calore ne fa svanire il profumo, e poi bisogna prendere anche l'ostello, perché secondo gli abitanti di Ramsar, in esso vi è una componente importantissima del profumo, che si otterrà alla fine. Ad aprile e a maggio, le cerimonie dell'estrazione del gulab, l'acqua di rose, vengono in quasi tutte le case di Ramsar in maniera rigorosamente tradizionale. L'interessante è che le porte di tutte le case rimangono aperte in maniera che i visitatori possono assistere e odorare da vicino, e l'agente del luogo risponde a tutte le domande che i viaggiatori hanno sulle operazioni inerenti alla produzione di acqua di rose. Per far ciò non si vogliono attrezzi molto sofisticati. Ci vuole una grande pentola in cui si mettono i fiori. In misura eguale al peso dei fiori si aggiunge dell'acqua e poi si fa bollire il tutto. Il vapore ottenuto viene intubato e condotto in un contenitore circondato da acqua fredda. In questo modo si ottiene alla fine l'acqua di rose. Negli ultimi anni sono nati anche i centri di produzione industriale. In questi centri si produce maggiore acqua di rose e lo si fa più velocemente. I prodotti di Ramsar, oltre che all'interno dell'Iran, sono particolarmente richiesti nei paesi bagnati dal Golfo Persico. Anche l'Arabia Saudita sceglie l'acqua di rose di Ramsar per pulire e rendere profumata la Kaaba, il luogo più sacro dell'Islam, situata alla Mecca. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Alla prossima settimana per conoscere altre attrazioni storiche dell'Iran.